Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Quinto incontro, la benevolenza.
Un saluto a tutti voi amici in ascolto, ben ritrovato a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
Ben trovati.
Don Fabio, protagonista dell'incontro odierno è il frutto della benevolenza.
Allora, ricordando sempre che i frutti dello Spirito Santo non sono qualità personali, cioè realtà che si trovano in una persona e in un'altra non si possono trovare, ma opera dello Spirito, per cui possibilità offerte ad ogni uomo che si lasci guidare dallo Spirito. Ecco, il frutto che oggi vediamo è quello della benevolenza. Benevolenza collegata alla bontà. Qui in realtà noi abbiamo la scorsa volta affrontato la bontà e qui con bontà e benevolenza uno si chiede in italiano ma dove sta tutta questa grande differenza? Infatti diciamo che grosso modo siamo di fronte a una classica figura retorica che si chiama endiade. Endia uno, cioè uno attraverso due, dare un concetto attraverso due parole, ma con uno sguardo più approfondito la realtà della benevolenza ha una accezione diversa rispetto a quella della bontà. Restiamo comunque di fronte a un problema che è quello di avere una confusione oggi come oggi fra attitudine di questo genere, bontà, benevolenza e il buonismo diffuso. Mi sembra che ne abbiamo parlato l'altra volta in maniera diffusa, non ritorno compiutamente su questo punto, ma semplicemente voglio ricordare che questa attitudine filantropica di buonismo accentuato che oggi è tanto di moda, almeno nei discorsi delle persone, è assai distante da questo dono, questo frutto dell'opera dello spirito nell'uomo che si può chiamare bontà nel caso della agathosyne che abbiamo spiegato l'altra volta o della krestotes, la benevolenza che spiegheremo questa volta.
Don Fabio, hai sottolineato la differenza che c'è tra la benevolenza e la bontà e la differenza che c'è tra queste e il buonismo. Entriamo allora meglio nel significato della benevolenza in sé.
Allora, il termine in greco è krestotes e viene da un termine krestos che vuol dire alla radice utile. Adatto, mentre la benevolenza viene molto spesso tradotta come gentilezza, affabilità addirittura, il motore, diciamo così, semantico interno della parola è quello di un senso di utilità, di adattabilità, di essere adatto per qualcosa, buono sì, ma per qualcosa, buono a. Differisce da Agathos, che era il motore, diciamo, dell'altra parola della bontà, perché lì avevamo un concetto assoluto di bontà, anche se una bontà che si finalizzava all'altro. Invece questo è proprio limpidamente un concetto relativo, buono per, tanto che addirittura nel linguaggio greco può essere applicato pure a una cosa negativa. Anche in italiano conosciamo un uso di questo genere, di un concetto simile. Per esempio, si è preso una bella influenza, per dire che l'influenza è con tutta la sua pienezza, della sua efficacia. Ecco, utile vuol dire efficace, che compie fino in fondo ciò che deve compiere, che è veramente operativo, porta al risultato che deve operare. Allora, logicamente questo uso è incidentale e, se vogliamo, paradossale, questo che ho appena sottolineato. Allora, quello che abbiamo qui è un concetto di opportunità, di efficacia. Il benevolente ha una intuizione di utilità, ha un'intuizione di efficacia nel suo atto. Vediamo un pochino di capire. Praticamente il benevolente è dotato di un'intuizione che vede uno scopo buono da realizzare e lo riesce a realizzare. Il testo che viene più frequentemente tradotto con questo termine Christos e con la Christotes è un termine ebraico che indica una spontaneità, una volontarietà. Ovvero sia, è un'intuizione spontanea che mira all'aspetto utile, proficuo delle cose. Il benevolente è colui che vede nelle cose che sta affrontando una bellezza, una utilità, una efficacia, a seconda una intuizione finalizzata delle cose. È una attitudine di fronte alla vita e di fronte alle persone per cui si coglie costantemente l'aspetto costruttivo.
Utilità, efficacia. Don Fabio, allora qualche esempio concreto per capire poi come realmente questa attitudine viene applicata.
Ecco, tenendo sempre presente questa realtà di frutto dello spirito, questa intuizione di un bene possibile. Mentre con la bontà noi vedevamo fondamentalmente la soggettività dell'altro, cioè la bontà è quel chiedersi qual è il bene dell'altra persona, qui siamo di fronte a qualcosa che mira più a uno scopo oggettivo, ovvero sia vede nelle cose e anche nelle persone una finalità buona. Diciamo così che vanno di pari passo, infatti questa, ripeto, è un'endiade, è un'attitudine che ha come fine in sé la persona e un risultato buono per la persona. Ecco, qui siamo nel risultato, mi spiego. Questa attitudine costruttiva di fronte alle situazioni è un senso dell'occasione della vita, cioè la vita come occasione, le situazioni come occasioni proficue, costruttive. È una visione che mira al miglioramento della situazione, che mira alla crescita, che mira all'evoluzione buona. È una visione nettamente pasquale della vita, dove di fronte alle cose anche negative, io penso che però il fine sarà buono e tutto va verso qualcosa di positivo e di costruttivo. Allora, vediamo un pochino. Mi si chiede di fare degli esempi, allora facciamo degli esempi molto semplici. Uno si può trovare di fronte a una contraddizione temporale, occasionale, a un programma fatto rispetto a un momento magari di svago da passare o a un'organizzazione lavorativa di qualsiasi genere. E come succede la stragrande maggioranza delle volte, le cose non vanno come noi ci aspettiamo. siamo di fronte magari all'imprevisto classico, alla situazione per cui una gita programmata impatta contro la rottura dell'automezzo o contro il cambio delle condizioni atmosferiche, e uno sta lì di fronte a un fatto che non può che prendere in maniera negativa, arrabbiandosi. Ecco, si era programmata, che ne so, un'uscita fuori porta, come si dice a Roma, andiamo a goderci una bella giornata, e ecco che non si può fare niente. Allora, che faremo? Ci sono le reazioni naturali, questa della contraddizione, la realtà che mi contraddice, la realtà che fa e mi mette di fronte a qualcosa che io non mi aspetto, che spezza i miei piani, spezza le mie aspettative. Questa cosa sfocia naturalmente nella tristezza, nella mormorazione, nella reazione arrabbiata, nella sgradevolezza. Praticamente uno rifiuta l'evento. Questa benevolenza, questa Crestotes, di fronte a questo fatto, è quel tipo di attitudine per cui di fronte a questo fatto uno inizia a chiedersi: ma se fosse un bene? Ma se questa cosa in realtà fosse guidata da una mano sapiente? Forse non è questo il modo di passare il tempo, così come l'avevo pensato io. Forse non era questa l'organizzazione della mia giornata migliore. Ovvero sia, è un'apertura a un aspetto positivo. Attenzione, perché qui si può sfociare facilmente nel pensare alla benevolenza come una sorta di ottimismo che vede il bicchiere mezzo pieno. No, non è questa attitudine. Quella è un buon carattere, un'attitudine di tendenza alla sopravvivenza e alle cose migliori, a non sperare di cavarsela in tutte le situazioni che avvengono. Qui parliamo di un'altra cosa. Quando ci troviamo di fronte a qualcosa che non accettiamo, che rifiutiamo, lo Spirito Santo semina nel cuore dell'uomo un dubbio, un pensiero che è profondissimo in lui, è quasi impercettibile, solamente chi lo possiede sa di averlo e deve con difficoltà ammettere di averlo. Il sospetto che ci sia qualcosa di buono nella contraddizione. E allora quindi non siamo di fronte a qualche cosa che è negativo, ma forse è positivo. Forse c'è una sorpresa da cogliere. Forse c'è qualche cosa che ci sorprenderà e ci porterà dove noi non ci aspettavamo. Forse c'è un bene in quello che ci sta succedendo.
L'esempio della gita fuori porta che salta per il maltempo è un esempio molto calzante, però è semplice tutto sommato accettare con un sorriso degli imprevisti di questo genere. È più difficile accettare imprevisti che ci coinvolgono molto di più e che hanno conseguenze più dolorose.
Senza dubbio, infatti, l'esempio è elementare. Partiamo però dalle cose elementari per arrivare alle più serie, alle più importanti. Ma per capire un pochino meglio questa benevolenza, che cos'è, facciamo un pochino un salto di qualità e applichiamolo a Dio. Dio è il benevolente. Questa attitudine viene attribuita a Dio molto spesso, e lo Spirito Santo opera la benevolenza nell'uomo. E quindi qual è la benevolenza di Dio? Ecco, noi lo vediamo senza ombra di dubbio nell'attitudine di Cristo e nell'attitudine di Dio, che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, dice il Vangelo di Luca. Essere benevolo verso un ingrato e un malvagio vuol dire cogliere nell'altro, nell'uomo, da parte di Dio, anche quando l'uomo mostra il suo aspetto peggiore, la sua potenzialità. Dio guarda l'uomo non in quanto errore, non in quanto possibilità di distruzione, ma in quanto capacità di costruzione. In ogni uomo c'è una potenzialità che Dio guarda con occhio di padre, e addirittura nelle situazioni più terribili, nella croce, Dio con la sua benevolenza ha colto la potenzialità di salvezza. Dio è di fronte a noi con un'attitudine costruttiva, propositiva. Si rallegra per il bene che possiamo compiere o che possiamo emettere e inizia una storia di salvezza di fronte al nostro male. E il nostro male addirittura può diventare, per l'opera straordinaria della sua benevolenza, un luogo di incontro con la sua misericordia. Dio non dà il permesso a nessuno di fare il male, mai in nessun caso, ma di fronte al male che l'uomo nella sua libertà compie, ha un atteggiamento benevolente, cioè guarda sempre alla salvezza. Cristo non è venuto nel mondo per condannare il mondo, ma per salvarlo. E allora le mie debolezze, nelle mani di Dio, diventano la mia occasione per conoscere il suo amore per me, la sua pazienza, la sua incredibile tenerezza. Il suo atteggiamento sempre paterno, un padre, genera la vita, un padre dà la vita. E allora il Dio è sempre di fronte a noi con questo atteggiamento di benevolenza di fronte alla nostra ingratitudine, malvagità, il che non è buonismo, perché questo implica correzione, implica anche disciplina, implica anche un aspetto di autenticità e di verità che può essere percepito dall'uomo come durezza, perché il Dio non conosce tenebra, non conosce menzogna, ma è capace di trarre il bene dal male, di trarre la luce dalla tenebra. Allora, Dio ci guarda sempre come qualcosa di bello, come un padre guarda nel figlio, anche nel figlio più disgraziato, più ribelle, guarda sempre qualcosa di sé, vede sempre qualcosa di importante, di prezioso. Dio, molto di più, vede in noi sempre qualcosa di proficuo, di utile, di efficace. Noi in realtà, negli occhi di Dio, siamo sempre salvabili, redimibili, pronti a passare a qualcosa di bello, pronti a produrre qualcosa di notevole, di meraviglioso. E allora torniamo a noi. Essere portatori della benevolenza, dello Spirito Santo in noi, di questo aspetto costruttivo, diventa un rivolgimento totale della nostra attitudine di fronte alle cose che noi definiamo negative e rifiutabili della nostra vita.
E allora, come è possibile questo salto, questo cambio di prospettiva, questo vedere l'efficacia e l'utilità in quello che ci capita, che viviamo?
Senza ombra di dubbio, questo è un eco della benevolenza di Dio. Il fatto che Dio abbia trovato qualcosa di bello in me, e questo mi stupisce, abbia sfruttato l'occasione della mia debolezza per amarmi, mi apre una prospettiva, semina in me il sospetto che questo sia vero sempre e mi lancia in una gratitudine che mi pone nella stessa attitudine di fronte al prossimo. E allora facciamo degli esempi concreti. L'occasione di amare, qual è? L'occasione in cui un rapporto diventa autentico, qual è? Da che mondo è mondo? Ogni amicizia si verifica nel momento della necessità, dell'urgenza. Si vede, si dice, l'amico nel momento del bisogno. È lì che uno scopre di avere pochi o molti amici, quando è in una grande necessità. E allora, la necessità dell'altro non è problema, è occasione. È la mia occasione per essere amico. Il difetto di un coniuge, che è vissuto molto spesso all'interno del matrimonio come la problematica, è in realtà la potenzialità del matrimonio. Ma quando vuoi amare tua moglie se non quando si comporta in maniera insopportabile? Ma qual è il momento in cui essere portatori di amore autentico verso un marito se non quando sbaglia. Il momento dell'amore è il momento del perdono. Amare una persona perché si comporta bene non è comportarsi in maniera, diciamo così, molto sorprendente, come dice Cristo. Cosa fate di straordinario se amate quelli che vi amano? Perché di fatto siamo chiamati allo straordinario nella nostra esistenza. Noi abbiamo un appello di straordinarietà dentro di noi. E cos'è lo straordinario? Tanta gente cerca avventure, cerca di avere emozioni. L'emozione più grande si ha sfruttando le occasioni concrete della propria vita. Un amico mi fa del male. Questo è il momento di amarlo. Questo è il momento di perdonarlo. Nel matrimonio si costruisce il matrimonio attraverso questa intuizione di vedere lo sbaglio altrui come l'occasione per l'amore. Ma quando vuoi voler bene a un bambino se non quando è debole? Quando vuoi voler bene a un collega se non quando si sta comportando in maniera per cui ha bisogno di comprensione, ha bisogno di amore, ha bisogno di essere perdonato? È un'intuizione della vita. Siamo nati per cosa? Siamo nati per stare bene, farci i fatti nostri e passare la vita in buona pace e morire in buona salute? O siamo nati per amare? Se siamo nati per amare, la benevolenza, questa attitudine, è un'attitudine che vede questa occasione nei fatti, cerca questi fatti come opportunità per poter sviluppare questa gratitudine verso un Dio che ci ha amati deboli. Se Dio mi ha amato quando ho sbagliato, ecco che con allegria mi troverò di fronte al fatto che l'altro sbaglia verso di me come l'occasione per perdonarlo. Tutto nasce dalla memoria costante della benevolenza di Dio, dalla coltivare questa intuizione di Dio. E quando amare Dio, se non nel momento in cui non capiamo ciò che ci sta mandando? Amare non vuol dire capire. C'è gente che pretende di capire la croce quando arriva, ma la croce non si capisce, la croce si vive. La croce è un'occasione in cui uno o lo ama Dio, o in fondo gli sta chiedendo di farsi più piccolo di noi, di essere ridotto alle categorie della nostra piccola testolina. La benevolenza è un'attitudine per cui io colgo sempre l'aspetto costruttivo, l'aspetto positivo non da ottimista, ma da colui che crede nell'opera di Dio. Io so che Dio tira fuori il bene da tutto e allora anche questa situazione, magari, che può essere molto difficile, ci può essere un ascoltatore che in questo momento sta vivendo qualcosa di veramente duro. Ecco, ci permettiamo di corroborare l'intuizione dello Spirito Santo che già ogni uomo ha nel cuore per un dono di elargizione da parte di Dio, di verità, che è nel profondo dell'essere di ogni uomo. Forse è una grazia quello che ci sta capitando. Forse ci porta a qualcosa di buono. In fondo la cosa che tutti più temiamo, la cosa che più ci dà ribrezzo della nostra vita, sarà la cosa che ci consegnerà il regalo più grande. La morte ci consegnerà il paradiso. Allora è utile anche la morte.
E con questa domanda rivolta a ciascuno degli ascoltatori che ci ha seguito, chiudiamo il nostro incontro dedicato al frutto della benevolenza. Grazie Don Fabio per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi.
Quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo, proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Quinto incontro, la benevolenza.